Potrà sembrarvi strano, ma non ce ne siamo ancora occupati veramente. Abbiamo aspettato quasi un anno per farlo, lasciandoci alle spalle un profluvio di iniziative di ogni tipo, sacrosante per la maggior parte dei casi. Però, e non lo dico in modo polemico, l'anniversario cadeva in questo mese di settembre, nella notte fra il 13 e il 14 per l'esattezza, se mai esatti si possa essere con Dante. E allora eccoci qua, perché appunto parliamo di Dante Alighieri, che morì sul finire dell'estate di 700 anni or sono a Ravenna, da fuoriuscito, forse di ritorno da un'ambasciata a Venezia per conto di Guido Novello da Polenta, ammalatosi nel viaggio, alcuni sostengono di malaria. Aveva 56 anni. Il grosso delle celebrazioni in questo 2021 dantesco si è svolto il 25 marzo, il giorno in cui, secondo gli studiosi, il Dante personaggio inizia il viaggio della Commedia accompagnato da Virgilio. 25 marzo che dal 2020 è diventato il Dantedì, ovvero la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, simbolo della cultura italiana nel mondo. Non avevamo ignorato il Dantedì, però il nostro silenzio apparente di allora lo colmiamo oggi con un ospite per certi versi d'eccezione. Il poeta, traduttore, critico letterario e docente di letteratura italiana, prima nei licei ticinesi, oggi nell'Università della Svizzera Italiana, Fabio Pusterla, della cui vasta produzione ricordo solo qualche coordinata. La raccolta poetica dell'esordio, Concessione all'inverno, Casa Grande 1985, l'ultima, Cenere o Terra, Marcos y Marcos 2018, l'autoantologia Le Terre Emerse, edita da Einaudi nel 2009, e tra i saggi la scelta è sfacciatamente strumentale, Una goccia di splendore, riflessioni sulla scuola nonostante tutto, Casa Grande 2008. Gli siamo debitori dell'opera in italiano di Philippe Jacotet e, per l'editore Marcos y Marcos, a cui deve molto, dirige la collana di poesia Le Ali. E poi i numerosi premi, tra cui lo Schiller e il premio svizzero di letteratura. Fabio Pusterla, ben trovato, grazie di aver accolto il nostro invito.
Ah, grazie a voi, senz'altro.
In questo vortice celebrativo è stato risucchiato anche lei, inviti, conferenze, convegni. Spicca però un'iniziativa che forse avrà sorpreso persino chi la conosce bene, in realtà molto interessante. L'introduzione del Purgatorio per un'edizione integrale della Divina Commedia, edita da Giunti Barbera, con Stefano Carrai e Giuseppe Conte ad occuparsi rispettivamente di Inferno e Paradiso. Ma prima di spendere due parole su questo lavoro, mi piacerebbe fare un passo indietro, perché prima di questa edizione Fabio Pusterla Dante lo ha insegnato per tanti anni al liceo. È stato difficile?
Meno di quello che si potrebbe pensare. Naturalmente Dante, nonostante tutto, ha un certo tasso di difficoltà per uno studente liceale che deve entrare nel suo linguaggio, capire le modalità con cui un'opera così complessa va letta e interpretata, in particolare il meccanismo simbolico, allegorico. E poi, naturalmente, deve, volta per volta, dico deve, ma dovrei dire dobbiamo, perché tutti noi di fronte a Dante dobbiamo poi costantemente decifrare la miriade di riferimenti storici, filosofici, teologici. Insomma, non è evidentemente un autore che si legge tranquillamente. Tuttavia, detto questo, è anche vero che, da un lato, Dante ha, rispetto ad altri classici, una soglia d'accesso tutto sommato molto accogliente, molto bassa, che lo rende leggibile ad un primo livello anche ad un lettore non particolarmente, come possiamo dire, strumentato. E in secondo luogo, che è più importante pensando all'esperienza nella scuola, Dante immediatamente accende qualche cosa nel giovane lettore, o forse dovrei dire nel giovane ascoltatore, perché il primo rapporto con la commedia a scuola passa attraverso la lettura che l'insegnante ne fa. E quando leggevo un canto di Dante, magari con qualche trucchetto scenico, quando potevo, che so, leggendolo praticamente a memoria e intuendo negli studenti un certo stupore, ma insomma, quando leggevo un canto di Dante succedeva una cosa che non succedeva mai con nessuno degli altri autori o delle altre ore di lezione. Un silenzio pressoché totale, che si interrompeva non appena cominciavo a spiegare. Ma la lettura di Dante crea questa specie di straordinaria sorpresa. Questo dipende da Dante, naturalmente dal suo testo, e forse anche però da una sorta di curiosità e desiderio di conoscerlo che precede il primo incontro con la commedia. È uno dei pochi autori che si sanno già che esistono, prima di averli letti e studiati, e per i quali si nutre, io credo, una forte curiosità.
È molto interessante questo aspetto, tra l'altro volevo proprio chiederle degli accorgimenti didattici che si possono sviluppare, per non parlare magari di espedienti, che appunto si possono escogitare per rendere la lettura e la divulgazione, se possiamo esprimerci in questi termini, di un autore come Dante, di un'opera come la Divina Commedia nel caso specifico. Sappiamo bene che Dante non scrisse solo quella. Appunto, la ricezione di Dante da parte degli allievi, al di là dell'effetto sorpresa che poteva avere in classe la sua lettura, una lettura che in realtà era mnemonica.
Beh, la lettura davvero credo che sia un punto centrale. Dante, come tutti gli altri autori che si trattano durante un normale programma liceale, e non solo liceale, evidentemente richiede alcuni momenti, che sono un po' più pesanti e un po' più difficili, di quello che una volta si sarebbe chiamato analisi del testo. Insomma, bisogna approfondire molte cose, capire come leggerlo e anche soprattutto capire come è strutturato un canto di Dante, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se probabilmente nei primi anni di insegnamento, un po' imprigionato da ciò che avevo imparato all'università e anche da quella temperie storica e critica che si chiamava strutturalismo, se nei primi anni di insegnamento facevo in fondo questo, con Dante e con tutti gli altri autori, cioè leggevo un testo e poi molto meticolosamente lo approfondivo, lo analizzavo. Più andavo avanti col tempo, più mi rendevo conto che questi momenti importanti di analisi dovevano essere accompagnati da altri momenti, non dirò di semplice lettura, ma in cui la lettura e il rapporto diretto del testo con i giovani lettori avesse il sopravvento. Il che vuol dire in pratica che se all'inizio della mia esperienza di insegnamento, sotto l'effetto del programma da svolgere, delle poche ore, delle molte difficoltà, forse riuscivo a leggere e a commentare 5-6 canti dell'inferno, negli ultimi anni io ne leggevo molti di più, non tutti approfondendoli, alcuni, e altri invece lasciando che la voce di Dante in qualche modo entrasse nella mente degli studenti, senza necessariamente ogni volta compiere quel lavoro rigoroso, ma anche molto faticoso e qualche volta controproducente, se posso dire così, dell'analisi del testo. E devo dire che il successo di questa seconda modalità mi sembra molto concreto, molto chiaro. Gli studenti, anche gli studenti meno interessati alla letteratura, di solito, anche anni dopo, mi ricordano com'era bello quando leggevamo Dante. Non lo direbbero di tutti gli autori, ma con Dante funziona.
È straordinario, perché comunque non bisogna dimenticare che, al di là delle difficoltà interpretative oggettive, sono difficoltà che valgono anche per degli adulti oltretutto istruiti o strumentati, per ritornare alla sua espressione, insomma, è anche vero che l'italiano del tempo di Dante non è più il nostro italiano, per quanto si tenda a sostenere che tra le lingue romanze l'italiano è quella che è cambiata di meno.
Beh, certo, noi abbiamo, è vero quello che lei dice, nello stesso tempo noi di lingua italiana, questa straordinaria opportunità, stavo per dire questo privilegio, di poter leggere con uno sforzo tutto sommato contenuto un poema scritto 700 anni fa, che è contemporaneamente forse il più grande poema di tutta la letteratura europea. Se fossimo di lingua francese o tedesca o inglese, non potremmo spingerci con la stessa facilità così indietro nel tempo, perché i mutamenti di queste lingue e di altre ancora sono stati molto più profondi e rendono praticamente a uno studente liceale parigino impossibile leggere in originale, che so, la Chanson de Roland e tantomeno i poeti provenzali. Oppure ad un lettore di lingua inglese accostarsi direttamente all'originale di Shakespeare o di ciò che ha preceduto Shakespeare. Per noi invece, nonostante qualche difficoltà, è possibile. E questo è sicuramente una cosa gigantesca. Naturalmente è anche un problema, perché per l'insegnante, per gli insegnanti in generale, perché noi non potremmo capire la letteratura italiana di oggi, dell'Ottocento, del Settecento, senza questa grande base dantesca e poi con quella petrarchesca. E questo significa che non è possibile fare ciò che in altri paesi o in altre discipline si è fatto sotto la sferza, insomma, del tempo che passa, ridurre il programma. Dante bisogna farlo, e bisogna farlo il più presto possibile, direi, perché poi si capisce meglio quello che viene dopo.
Al di là della magia Dante, del mistero Dante, che rende la sua lettura di impatto così immediato anche per dei ragazzi poco strumentati o niente affatto strumentati, quanto conta nella parte didattica la sensibilità dell'insegnante, che forse anche addirittura la sensibilità del lettore prima di tutto?
Beh, credo moltissimo, anche se questa è una cosa che non si sa bene come fare ad imparare, ma tutti noi ricordiamo di aver avuto qualche insegnante o di aver ascoltato qualche lezione o qualche conferenza ammirevole quanto a impostazione e a contenuto, ma assolutamente noiosa. In questo certamente la sensibilità, ma anche la capacità di porgere la materia in un certo modo, di usare la voce anche, i silenzi, la voce, insomma tutto ciò che caratterizza una lezione, fin tanto almeno che le lezioni si faranno in presenza e dal vivo, questo io credo che abbia una grandissima importanza nel... E non si tratta semplicemente in questo caso di accorgimenti o trucchi teatrali, è che è in questo modo, attraverso questa complessa modalità, che passa la trasmissione o la non trasmissione, nel nostro caso, della letteratura. Quindi per Dante direi la prima cosa fondamentale è imparare, questo si può fare, a leggerlo bene, ad alta voce.
Fabio Pusterla, siamo con Dante nel campo nobilissimo dei classici, che sono tali perché hanno avuto una storia di trasmissione. E dire classico oggi, forse in realtà non è solo oggi, può non essere seducente. La scuola, a giusta ragione, impone di occuparsi dei classici. Però viene fatto bene, adesso estendo un po' il discorso. Lei ha scritto tanto di scuola in passato, abbiamo ricordato il suo volume Una goccia di splendore, aveva in chiusa di sottotitolo Nonostante tutto, un po' polemico, erano riferimenti precisi legati ai tempi di allora, è uscito nel 2008 quel volume, però la scuola si sta occupando in modo corretto, la scuola ticinese, quella che conosce Fabio Pusterla, avendoci insegnato per tanto tempo, se ne sta occupando nel modo giusto.
Ma direi nel complesso di sì, un sì cauto, un sì con tutte le eccezioni del caso, ma io penso di sì. Credo che il problema non siano gli autori in sé, intanto perché comunque i classici, almeno fino ad una certa altezza cronologica, sono oggettivamente quello che vale la pena di leggere prima, se mai questo accadrà, di passare ai minori. Nei classici c'è indubbiamente, in questo aveva ragione Italo Calvino e tutti coloro che hanno portato in maniera intelligente il concetto di classico alla nostra attenzione, in un classico c'è sempre qualche cosa che travalica il suo tempo e che giunge profondamente fino a noi. Se pensiamo a Dante, e poi vado avanti con la risposta, ma se pensiamo a Dante, certamente buona parte del suo impianto teologico e persino filosofico ci sembra lontanissimo. Quasi 60 anni fa, no, più di 60 anni fa, Eugenio Montale, parlando a un altro convegno dantesco, il settimo centenario della nascita, in quel caso del 65, diceva con fermezza: Dante non è un poeta moderno. Ed è certamente così. Ma ciò nonostante, alcuni dei grandi temi che Dante solleva certamente toccano profondamente la nostra coscienza. Il rapporto tra, diciamo così per esprimerci genericamente, il bene e il male, la tentazione dell'abisso e la difficoltà di salire invece verso l'alto, sono tutte cose, potrei andare avanti, che si possono declinare anche al di fuori di una precisa visione teologica o filosofica e che continuano, io penso, a interrogare le nostre menti e le menti dei nostri studenti. Dunque, da questo punto di vista, io credo che i classici vadano benissimo. Inoltre, la nostra scuola, penso ai programmi liceali, non è così prescrittiva. L'insegnante può allegramente costruire dei percorsi molto alternativi e quindi passare da Dante o dal Petrarca o dall'Ariosto ad altri autori magari neppure citati nei programmi ufficiali. Credo che invece il vero problema sia quello di cui abbiamo parlato prima, cioè il rapporto tra il piacere della lettura, potremmo dire, e la fatica dell'interpretazione. Qui bisogna trovare, io penso, un equilibrio che non è sempre facile trovare. Qualche anno fa, in Italia la traduzione di questo libro è passata pressoché inosservata, ma in Francia invece aveva fatto molto scalpore. Uno degli intellettuali di punta della cultura del secondo Novecento e uno dei fondatori, si può dire, di quello che è stato chiamato lo strutturalismo, cioè Zvetan Todorov, ha pubblicato un pamphlet intitolato «La letteratura in pericolo». La letteratura in pericolo, sosteneva, nelle scuole, e si riferiva soprattutto alle scuole francesi, molto più prescrittive di quelle nostre e di quelle italiane, la letteratura in pericolo perché stava soffocando sotto il peso degli esercizi analitici, che facevano scomparire il vero rapporto con il testo, che deve essere almeno inizialmente d'altro tipo. Ecco, credo che qui si giochi la vera partita. Non tanto invece sul canone dei classici, che, come dicevo prima, va benissimo e si può, come dire, arricchire in molti modi.
Fabio Pusterla e la Divina Commedia. Un'operazione edita da Giunti Barbera e condivisa con un insigne dantista come Stefano Carrai e con Giuseppe Conte. Tutti, come lei, anche poeti. Una cantica a testa. Prima di tutto, ci racconti com'è nata l'iniziativa.
Ma com'è nata non lo so per la verità, perché a me è arrivato soltanto l'invito, un po' spiazzante, devo riconoscere, a partecipare occupandomi del Purgatorio. Quello che so naturalmente è che questa iniziativa ideata nella casa editrice Giunti Barbera, non so se da Paolo Fabrizio Iacuzzi, che è stato un po' il direttore editoriale dell'operazione, o da Stefano Carrai o da tutte e due insieme, questa operazione voleva in qualche modo richiamare alla memoria una simile, ma ben più alta quanto ai partecipanti, operazione che è avvenuta in quegli anni, appunto attorno al centenario della nascita, in cui ogni cantica del poema era stata affidata a tre poeti contemporanei di altissimo valore, come Mario Luzzi, Edoardo Sanguinetti e adesso mi sfugge il Giovanni Giudici. Quindi l'idea era di riprovare una cosa del genere, ma naturalmente, così come Montale ha detto, di fronte a Dante non esistono altri poeti, potremmo ripetere la stessa cosa noi oggi guardando a chi ci ha preceduto, che, per l'amor del cielo. Tuttavia l'idea era questa. E poi l'idea pratica, che alleviava un poco il compito e faceva tremare un po' meno le vene ai polsi a me, avremmo dovuto scegliere 10, che poi sono diventate 9, diciamo, parole chiave della cantica di cui ci dovevamo occupare, e per ciascuna di queste 9 parole scrivere un testo di proporzioni ragionevoli, quindi 2 o 3 pagine. Allora, impostata in questo modo, la cosa diventa fattibile anche per chi non è a tutti gli effetti un dantista. Si tratta di proporre attraverso 9 parole una propria lettura della cantica, e devo dire che, nonostante il timore e la preoccupazione di non essere all'altezza, mi sono divertito molto a farlo, devo dire.
Quindi il fatto che siate tutti e tre poeti, Stefano Carrai, Giuseppe Conte e Fabio Pusterla, non è una coincidenza. È un lavoro basato su 9 parole chiave per cantica, più ce ne sono, mi sembra, 3 introduttive curate da Stefano Carrai.
Esatto.
E è un'edizione destinata a un pubblico di lettrici e di lettori eterogeneo.
Penso di sì, perché certamente non è un'edizione scolastica, nel senso che non c'è un commento a piè di pagina come siamo abituati a vederlo nelle edizioni scolastiche, anche se c'è alla fine di ogni cantica una specie di dizionario storico e dei personaggi, che è comunque utile. Ma non credo che possa essere considerata un'edizione con target scuola. È un'edizione per chi avesse voglia di riavvicinarsi probabilmente alla commedia, timidamente guidato da 3 poeti d'oggi. In questo senso è un'operazione ragionevole, simpatica, anche, devo dire, a basso costo. Non mi ricordo a quanto è in vendita, ma costa poco il volume, no? Poi non so cosa succederà e se avrà successo, ma
questo non dipenderà da noi, men che meno da voi curatori. Appunto, si parlava dei commenti ai classici esorbitanti, queste letture soffocate dalle analisi, dalle letture, dalle interpretazioni, non è il caso di questa edizione integrale della Divina Commedia. E allora veniamo alle sue parole chiave, 9. Gliele lascio svelare se...
Oh no, a memoria no, forse non le ricorderei tutte.
Ecco, allora le dico io, ho l'indice sott'occhio, in ordine alfabetico, rigorosamente. Acqua, angelo, ascensione, attesa, canti, capre, landa, nostalgia, poeti. Come le ha scelte? Se le ha scelte secondo un filologico continuo oppure se invece è stato ispirato da altri criteri?
No, un po' di filologico credo, spero che ci sia, ma certamente ci sono alcune di queste 9 parole un po' più strane delle altre. Alcune sono evidenti, che so, ascensione, angelo o acqua. Se pensiamo a come è fatta la cantica del Purgatorio, a com'è il paesaggio della montagna purgatoriale, sono parole quasi inevitabili. Un po' più straniti si potrebbe rimanere di fronte, che so, a capra o a landa, perché in questo caso queste due parole che ho scelto mi sembrava permettessero di illuminare non degli aspetti strutturali del purgatorio oppure teologici, ma qualche cosa di profondamente connesso al linguaggio poetico dantesco. Le capre, come molti altri animali della commedia, vivono nel purgatorio, ma in un angolo del purgatorio particolare, che sono le similitudini. Le similitudini di Dante sono, secondo me, uno strumento su cui ancora dovremo riflettere, io penso, uno strumento poderoso di poesia. Più di 100 anni fa uno studioso un po' strano le ha contate tutte e divise in categorie. Sono più di 600 le similitudini e facendo i calcoli salta fuori che sarebbero almeno 4 o 5 a canto, ma in realtà le similitudini si addensano a mano che il poema tocca una materia più difficile da immaginare per il lettore, quindi ce ne sono ma non troppe nell'inferno, si addensano nella seconda parte del purgatorio e poi nel paradiso sono tantissime perché le similitudini servono in qualche modo a ancorare a terra un discorso che si fa vieppiù ineffabile. Ora, in queste similitudini Dante ci offre, come in certi quadri antichi, come uno spaccato di paesaggio terreno. Lo fa naturalmente con la certezza che le sue parole possano accendere in un attimo l'immagine di una capra, di un albero, di una spiaggia e così via. E allora mi pare che questo meccanismo sia molto importante nello sviluppo del linguaggio poetico dantesco. La parola landa, invece, che ricorre in un verso memorabile del Purgatorio, verso la fine, «Donna, veder andar per una landa», è il breve resoconto di un'immagine onirica. Dante si sta sognando qualcosa che poi assomiglierà alla realtà davvero, no? Donna, vedere. È un verso che piaceva moltissimo a Giorgio Orelli. E se dico Giorgio Orelli, chi conosce la sua opera intuisce subito dove sto andando a parare. Dentro questo verso e dentro questa parola landa sta quell'unione profonda di suono e di senso che è un altro dei grandi segreti della commedia dantesca ed è forse il maggiore vettore di insegnamento che giunge lungo questi 700 anni fino al fare poesia oggi. Noi in Dante troviamo proprio questo e in questo verso straordinario, donna, vedere, andare, che sembra quasi un verso anagrammatico, metamorfico su 2 o 3 suoni, la parola landa è appunto ciò che riassume, mi pare, molto bene questo aspetto.
Quindi dall'esigenza di concretezza dantesca, espressa anche attraverso le similitudini di cui ci diceva, verso una contemporaneità, spiegare la Divina Commedia con gli occhi di oggi, ma per capire la nostra letteratura.
Naturalmente questa è una cosa un po' utopica che ho tentato un pochino di fare in queste 9 parole. L'idea di costruire un commento, o meglio qui una piccola introduzione, rivolto al futuro. Di solito i commenti fanno esattamente l'opposto. Commentano l'opera, semmai andando a ricercarne le fonti o comunque gli elementi intertestuali che rimandano ad altri autori, a loro contemporanei o precedenti. Ma in un caso come quello di Dante, e in generale nel caso dei classici, si potrebbe rovesciare la prospettiva e chiedersi se non sia possibile in qualche modo suggerire delle linee di sviluppo, delle influenze che quell'immagine, quel verso, quella parte di testo hanno avuto nel futuro, cioè negli autori che sono venuti dopo. E il caso di Dante si presta benissimo oggi, perché la poesia del Novecento è ricchissima di echi, citazioni, depositi danteschi, visibili o qualche volta meno visibili. Ma certamente il linguaggio di molta poesia del Novecento sarebbe davvero incomprensibile senza questo grande antecedente. Potremmo fare un'infinità di esempi, visto che abbiamo nominato Giorgio Orelli. Certamente la sua poesia, a partire, che so, da L'ora del tempo, la grande raccolta degli anni 60 pubblicata da Mondadori, che è ovviamente una citazione dantesca, su fino alle ultimissime cose scritte poco prima della sua scomparsa e che sempre dialogano a distanza con Dante, sarebbe un esempio straordinario. Ma l'esempio che faccio più spesso, se devo parlare o di Dante o di Giorgio Orelli, è quello di una poesia giovanile che si intitola Sera a Bedretto, una bellissima poesia di pochi versi che nella prima strofetta ritrae un interno di osteria dove degli uomini giocano a carte, ma non sono le carte qualsiasi, sono dei tarocchi, e quindi ogni carta che cade sembra avere un potere simbolico inquietante, no? E la seconda quartina, pare che sia quartina, invece esce, per così dire, all'esterno dell'osteria, dove ci sono delle capre che cozzano la testa l'una contro l'altra. Ora, queste capre, secondo me, hanno cominciato la loro marcia attraverso la letteratura proprio in un canto del Purgatorio dantesco, il 27°. Si sono incamminate lungo i sentieri impervi della letteratura italiana, sono arrivate dalle parti della Ginestra di Leopardi, sono riemerse nel Novecento in una famosissima poesia di Saba e poi eccole qua in una Sera a Bedretto, in cui troviamo due aggettivi che le descrivono, che come in Dante, perché anche in Dante ci sono due aggettivi, sono un aggettivo sdrucciolo e un aggettivo piano, lunatiche e pietose. Interessante.
Davvero. Fabio Pusterla, ci stiamo occupando di Dante e della Divina Commedia sulla scorta di questa nuova edizione economica edita da Giunti Barbera, realizzata con la complicità di Stefano Carrai e Giuseppe Conte, di cui lei ha curato il Purgatorio, introdotto da 9 parole chiave, abbiamo detto. A quale di queste lei si sente più vicino? Abbiamo menzionato le capre, forse sono quelle, forse no.
Sarei indeciso tra le capre e la landa, devo dire. E naturalmente per le ragioni che ho detto prima e perché queste due parole toccano l'aspetto che forse mi interessa maggiormente e credo ci interessi maggiormente oggi, e cioè un aspetto che potrei spiegare raccontando un aneddoto. Antico, no, più di 20 anni fa, forse 25 o 30 anni fa, Maria Corti doveva scrivere un articolo per la New York Review of Books sulla differenza con cui americani e italiani guardano alla commedia di Dante. Me l'aveva detto dicendomi: io so già cosa scrivere, ma per curiosità ho provato a telefonare ad Andrea Zanzotto, che era in quel momento uno dei massimi poeti italiani, che era suo amico. Gli ha detto che cosa avrebbe dovuto fare, ha detto: cosa ne pensi, Andrea? E lui le ha risposto: ma vedi, Maria, con la sua pronuncia veneta, gli americani guardano a Dante come a un grande faro che illumina la notte. Per noi è una luce soffusa nell'aria che respiriamo, che è un'immagine bellissima e per la verità non così semplice. L'idea che Dante sia una luce soffusa nell'aria che respiriamo, cioè, fuori di metafora, nel linguaggio che utilizziamo quotidianamente e a maggior ragione che utilizziamo se vogliamo scrivere, mi pare un'idea centrale, e appunto le parole capra e landa si avvicinano a questo aspetto, che non è l'unico. Io credo che in ciascuno di noi alberghi sia la lettura italiana, la luce diffusa, sia quella americana, perché anche per noi naturalmente Dante sembra questo grande faro che illumina una specie di paesaggio oscuro, così tanto è distante da noi. Ma per quanto riguarda la poesia oggi, credo che sia la prima immagine, quella di Zanzotto, che conta: capire in che modo Dante ha permeato di sé, e continua a farlo, non solo il linguaggio, ma tutte le combinazioni che chi scrive poesia deve tentare di compiere per ottenere il ritmo di un verso.
Ha menzionato Maria Corti, me lo aspettavo. Fabio Pusterla, poeta, quanto ha inciso la scuola in cui si è formato? Ricordiamo appunto il magistero della filologa Maria Corti, grande studiosa di 200-300, pensiamo al suo celebre saggio Dante a un nuovo crocevia, che uscì nel 1981. Ora non so se lei avesse già finito gli studi universitari, ma era lì per finirli probabilmente, o c'era in pieno. Quindi lei ha studiato con Maria Corti quando lei si occupava di Dante.
Certo, proprio in quel momento, e ricordo bene, prima dell'uscita di quel libro, che fu un libro magnifico, importantissimo, quando ancora non era stato pubblicato, Maria Corti tenne una lezione speciale a Pavia, a cui parteciparono moltissimi studenti, ma anche colleghi e assistenti, dove in 2 ore di lezione lei ripercorse questo cammino di analisi, di ricostruzione storico-culturale, che l'aveva spinta a formulare una nuovissima interpretazione del canto di Ulisse e di molte altre zone della commedia. Fu una lezione davvero memorabile. E mi ricordo bene lì una cosa che avevo visto in qualche vecchio film, ma non avevo mai visto dal vivo. Dopo queste 2 ore di silenzio totale in cui si ascoltava Maria Corti, lei ha smesso, chiuso il suo quadernetto che aveva sempre di fronte, c'è stato ancora un momento di silenzio e poi tutti hanno cominciato a battere il pugno sui vecchi banchi dell'Università di Pavia, perché evidentemente lì avevamo assistito a qualcosa di straordinario, veramente straordinario. Quindi certo ha contato molto la scuola che ho frequentato, la Pavia di quegli anni, certamente era una università meravigliosa, anche se poi erano anche anni molto particolari, gli anni di piombo, gli anni dopo il 77. Dunque io non è che fossi sempre molto diligente nei confronti dell'università e non era certo quello l'unica cosa che mi interessava. Invece hanno poi contato, questo sin da subito, moltissimo, più che la scuola in sé, le persone. Maria Corti, ma non solo lei, Maria Corti, Angelo Stella, Maria Antonietta Grignani e altri ancora. Maria Corti in modo particolare, perché a lei devo davvero moltissimo e non smetterò mai di ricordare un aneddoto di nuovo, secondo me, commovente, di quando durante un esame mi ha interrotto e mi ha chiesto «Ma tu scrivi?». Io avrò balbettato qualcosa, poi mi ha chiesto di poter leggere, come mai non le avevo ancora fatto leggere nulla, insomma mi ha obbligato a portarle delle poesie. E dopo 2 settimane mi ha convocato per dirmi che forse la mano c'è, ma svegliati figliolo, sembrano scritte 50 anni fa, leggi. E ho detto, cos'è che devo leggere? E allora ecco l'aneddoto, lei si è come improvvisamente addolcita, ha detto hai ragione, vieni a casa mia che ti do un po' di libri. Ecco, questa è una cosa che non è così frequente accada nella seriosa accademia che è l'università, e da lì per me è partito un bel po' di roba. Ho cominciato a leggere in maniera frenetica, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo ha contato moltissimo.
È facile parlare di lezione quando ci si riferisce a un maestro come Maria Corti? È facile parlare di lezione quando ci si riferisce a un autore a noi vicino? No, con il quale c'è una certa contiguità. Forse è più difficile quando questa vicinanza viene meno. Qual è allora la maggiore lezione di Dante per Fabio Pusterla poeta? Già ha menzionato i riferimenti zanzottiani che un po' ci illuminano come quel faro americano. Però un conto è parlare di un Dante assimilato attraverso letture anche composite, eterogenee. Un altro è proprio dire, io sono il poeta Fabio Pusterla, Dante è questo, che lezioni mi sta impartendo?
Non è facile rispondere naturalmente. Devo dire che un po' per scelta mia, un po' per il lavoro che ho fatto per tutta la vita, quello di insegnare, Dante è uno degli autori, forse l'autore che ho riletto con maggiore frequenza, costanza e attenzione. Non so quante volte ho letto e riletto la commedia, ma un insegnante praticamente, se non ogni anno, poco ci manca, deve farlo. E rileggendo la commedia, ma vale ancora oggi, quando la rileggo per mio diletto, non c'è dubbio che è sempre un'esperienza nuova e stupefacente, perché la complessità di quest'opera, la complessità soprattutto di ordine formale. È tale per cui a ogni rilettura si scoprono cose che non si erano viste prima. E forse qui c'è una grande lezione, appunto, è quella della complessità. Una complessità che può anche risultare, come abbiamo detto all'inizio, entro certi limiti, semplice, ma che non è facilità. Ecco, il verso di Dante, il canto di Dante o il poema di Dante mi sembra proprio un straordinario concentrato di cose, talvolta armoniosamente disposte, tal'altra invece volutamente stridenti, ma sempre un concentrato di cose che toccano, potremmo dire, tutti gli aspetti della letteratura, dal rapporto della letteratura con il mondo al rapporto della letteratura con il linguaggio. Ecco, in tutti questi aspetti Dante ci insegna questo bilico difficile tra semplicità apparente e complessità totale. E forse questa è la lezione più grande che a me sembra di avvertire.
Una lezione che potrebbe trasformarsi anche in un suggerimento a un giovane poeta che oggi si avvicina a Dante perché di Dante è innamorato.
Sì, forse sì. Può darsi che questo sia possibile. Così come spero d'aver potuto, durante gli anni di insegnamento, tramandare qualche cosa di questo entusiasmo che è stato acceso in me non solo da Maria Corti, potrei ricordare anche Giovanni Orelli, che ho incontrato sul mio cammino, e molti altri insegnanti o comunque figure magistrali. Ecco, io credo che il nostro compito sia, nel limite delle nostre ridotte possibilità, che a noi sembrano sempre inferiori rispetto a quelle di chi ci ha preceduto, ma restituire qualcosa di tutto ciò che ci è stato in fondo donato. Ecco, la scuola, la scrittura, il rapporto con i giovani autori è un modo per me di tentare di fare qualcosa del genere, che poi ci riesca è tutto un altro discorso, ma insomma.
Grazie Fabio Pusterla di essere stato oggi con noi.
Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori e arrivederci.
Fabio Pusterla, che è fra i curatori dell'edizione integrale della Commedia Dantesca, edita da Giunti Barbera, realizzata con Stefano Carrai e Giuseppe Conte, un'edizione integrale con note, tavole sinottiche, schemi edizionari, soprattutto economica.